Alphaville.
E dunque si è inaugurato proprio lo scorso weekend, dopo 3 anni di lavori di ripristino, la strada di Maria Teresa, storica mulattiera alpina che da Roveredo collegava Mesolcina e Sopraceneri con la Val Chiavenna e l'Alto Lago di Como. Una mulattiera, una via antica che ci mostra che cosa erano in passato appunto le vie di collegamento in montagna su cui si muovevano merci e persone prima dell'asfalto e delle automobili, ma anche prima delle ferrovie, dei grandi trafori e dei treni a vapori. La strada di Maria Teresa, risalente al tardo medioevo, deve il suo nome all'arciduchessa d'Austria, sotto il cui regno, qui siamo a metà del Settecento, la strada venne potenziata e ampliata proprio per diventare un importante collegamento fra i Grigioni, allora Tre Leghe, e la Lombardia asburgica. Il recupero di questa strada si è compiuto, vi dicevo, nell'arco di 3 anni, con un costo di circa 900.000 franchi fra enti pubblici e fondazioni private, e ha oggi un valore per il pubblico non soltanto escursionistico ma soprattutto storico e culturale. Questo perché la mulattiera racconta di epoche di forti scambi mercantili, ma anche più tardi di contrabbando, di guerre e ancora di fughe e migrazioni. Noi vogliamo parlarne con lo storico Jonata Pieracci, che è il curatore dei contenuti dei pannelli informativi che sono stati installati lungo questo percorso. Beh, innanzitutto ben arrivato alla Rete 2, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, io ho ricordato alcuni estremi cronologici di questa storica strada di Maria Teresa, ma ecco, approfondiamo meglio le origini di questa via di collegamento, a quale epoca risale e come si forma inizialmente il suo tracciato. Partiamo da qui, Jonata Pieracci.
Ma sì, possiamo partire da molto lontano, visto che siamo in una zona che viene chiamata geologicamente la linea insubrica e che ha generato un solco naturale abbastanza ampio, piuttosto ampio, che percorre la Valle Morobbia, che è attigua, no, alla Valle Traversagna di Roveredo, e che è un canale che poi continua e va verso la Valtellina e prosegue in direzione est-ovest, insomma, per molti e molti chilometri. Quindi è già una morfologia del territorio che da quando l'uomo è arrivato sulle Alpi con il disgelo era evidente, era un passaggio evidente. Adesso noi notizie puntuali, documentarie, le abbiamo dal basso medioevo in avanti, però la toponomastica parla di passaggi molto molto più antiche. Qui siamo in presenza di non di una strada singola, ma di una zona di passaggio ampia che possiamo far rientrare storiograficamente nel concetto di area di strada, dove un po' come le vie francigene, le vie di pellegrinaggio, non è proprio una via sola, a volte si diramano, sono dei fasci, sono molte strade parallele.
Beh, il recupero, l'approfondimento della storia della strada di Maria Teresa ci aiuta anche a meglio comprendere come venivano proprio concepite, come nascevano queste antiche vie di collegamento che, come appunto ci dice Jonata Pieracci, seguivano proprio la conformazione del territorio. Siamo ben lontani, insomma, dai trafori e dalle grandi opere infrastrutturali. Qui c'era proprio un solco naturale su cui, insomma, si collocava questa strada, che in realtà erano più strade che accompagnavano curve, dislivelli, più che sfidarli, che giravano attorno agli ostacoli anziché bucarli. Allora, le prime testimonianze storiche risalgono al tardo medioevo. Che cosa diventò poi questa strada in epoca più recente? Pensiamo soprattutto al ruolo che assunse a partire dal Settecento con i lavori proprio voluti dall'arciduchessa d'Austria Maria Teresa, poi fino alle fortificazioni dei primi decenni del XX secolo.
Allora, la questione è che appunto Roveredo si trova alle spalle un ampio solco. Già lì ci sono due vie storiche, una più antica ancora della Maria Teresa e una che poi è diventata popolarmente la Maria Teresa nel Settecento. La più antica, quella di Camedo, risale anche al tardo medioevo, ma forse ancora più antica, ma poi è stata soppiantata da quella un po' più comoda, con un declivio più dolce, con maggiore presenza d'acqua, con una serie di vantaggi per i mercanti, e questo è successo a metà del Cinquecento. Lì c'è stata proprio una presa di posizione, una volontà di riattare a scopo commerciale. Da lì in avanti si chiama strada mercantesca di Alvionasca, che è la valle finale, la piccola valle finale che poi arriva a confine con l'Italia. E nel 600 ci sono stati continui riattamenti, segno che era usata, era frequentata per collegare il lago di Como, quindi via d'acqua, no? Un sistema integrato di vie d'acqua, vie di terra. Roveredo era sede di fiera importante e così via. C'era tutto un calendario fieristico studiato a tavolino. E poi nel 700 è intervenuta anche l'Austria. Diciamo che questi collegamenti da Roveredo verso il ducato in mano ai francesi, poi agli spagnoli, poi agli austriaci, poi ancora ai napoleonici, ha visto un cambiare di padroni continuo e le tre leghe, di cui Roveredo faceva parte, aveva interesse ogni volta a ricontrattare, diciamo, contratti commerciali, soprattutto le tratte dei cereali che venivano dalla Lombardia, anche perché terra alpina, sempre affamata, una terra abbastanza povera, più forte nell'allevamento, quindi c'era questi scambi complementari, no? Tra grani e allevamento di bestiame vivo, sostanzialmente. Quindi arriviamo a metà del Settecento, dove la corte austriaca non ha fatto degli interventi diretti, ha fatto da mediatrice, però essendo Maria Teresa vivente a quel tempo e aveva una larga eco, questa sovrana illuminata, poi popolarmente è rimasta la strada quasi fosse dedicata a lei. In realtà a noi a scuola ci raccontavano che fosse addirittura transitata con la corte, cosa che non è successa, però insomma lei ha fatto da mediatrice tra il comune di Dongo, che voleva in rivalità con la vicina Gravedona soffiare dei privilegi che gli spagnoli avevano dato relativamente alla gestione delle tratte dei cereali verso le leghe grigionesi, quindi un affare molto redditizio, solo che le condizioni che Maria Teresa metteva affinché spostasse i diritti di tratta a Dongo erano abbastanza difficili da realizzare, e non si fece nulla. Non si fece nulla, lei non è transitata e comunque è rimasto il nome dedicato a lei. L'abbiamo voluto tenere anche se storicamente potrebbe essere anche fuorviante, ma vanno fatte subito le dovute precisazioni, come abbiamo fatto anche ovviamente nella segnaletica storica.
Ma senta, proprio riguardo a questa valenza mercantesca della strada di Maria Teresa, la chiamiamo anche noi così, sì, parliamo di commerci legali, ma anche di flussi di merci illegali. Fu anche una via, di contrabbando fra Svizzera e Italia, Giannata Pieracci.
Ah sì, facciamo due calcoli. Abbiamo un fascio di strade su territori diversi, con giurisdizioni diverse, quindi quello che è Bellinzona con la Morobbia, che conduce allo stesso punto, no? Che porta ai comuni lacustri di Dongo e Gravedona, esiste, è molto regolamentata, i confederati l'hanno riattata, la mantengono, ci sono i dazi, ci sono le gabelle. Averne due parallele, allora è stato più interessante, a mio avviso, che la nostra, tra virgolette, rimanesse un po' così, meno sorvegliata, meno attrezzata, non c'erano sosta per gli animali, e quello che si voleva, no, con Maria Teresa era attrezzarla sui due versanti con delle soste e così via. È rimasta un po' percorribile, sì, d'inverno no, non essendoci una sosta che ti rompe la neve. Era più stagionale, ma era molto dedita al contrabbando perché rappresentava un'alternativa, e questo lo troviamo nei documenti già ducali, Visconti, Sforzeschi, lamentele continua da parte di Milano perché non si riesce a costringere mercanti sulle vie rette, non le vie diritte, nord-sud, non si riesce perché i mercanti cercano le alternative. E questa lo era in pieno.
Arriviamo ai lavori di ripristino che sono durati circa 3 anni, 900.000 franchi la spesa. Che cosa significa concretamente recuperare una strada come questa che si interseca più volte anche con i corsi d'acqua? Possiamo dire che è stato fatto un lavoro di ripristino anche conservativo, utilizzando quelle che erano le tecniche antiche di manutenzione di queste antiche vie di collegamento?
Sì, questo assolutamente è quello che l'inventario delle vie storiche pretende, giustamente, usare le tecniche originali il più possibile con la pietra in loco e non trasportata o elitrasportata. Comunque, il fatto che la si sia riaperta più volte, e noi non abbiamo tutti i documenti, ma ce ne saranno stati di più di riattamenti, vuol dire che è usata, per forza di cose si rovina. Per i giochi degli animali, ma soprattutto anche per questi reali che si ingrossano e che la rovinano, e lo vediamo oggi, ci sono dei punti dove ci sono dei reali che si indovinano, ma poi quando piove passano sulla strada. Quindi è un documento materiale molto interessante anche perché si vede la tecnica che usavano, questi scolatoi, il fatto che l'acqua la potesse anche attraversare. Essendo a secco, anche sotto, con dei muri, dei contrafforti, e si è usata la stessa tecnica. Per quanto possibile, si sono fatti un centinaio di interventi laddove si è valutato che valesse la pena ancora fare degli interventi. In realtà se ne potevano fare di più, ma poi il budget ti dà un soffitto quello che puoi fare. Ma quelli più importanti sono stati fatti, ci sono dei punti notevoli. Diciamo che dai 1800 metri in quota, poi dai 2000 scompare la vegetazione, lì ci sono i pezzi meglio conservati, più spettacolari e arrivi proprio a toccare il cielo praticamente. Vale la pena assolutamente di fare un giro, leggere la segnaletica, sì, ma anche proprio paesaggisticamente è veramente stupendo.
Da dove ci consiglia di partire per questo itinerario che, se ho ben capito, può essere compiuto nell'arco di una giornata senza necessari requisiti, come dire, escursionistici particolarmente ambiziosi?
Ma il bello è che tutto questo si incrocia con la storia militare di fine 800, inizio 900, insomma, c'è una strada militare che risale alla fine degli anni 30 che porta in quota molto elevata, tu sei già sul confine con l'Italia, quindi uno potrebbe prendere da Roverero a quella variante lì, arrivare sui Monti di Laura e proseguire, arrivare al Gesero, prendere le strade militari, le mulattiere militari e arrivare praticamente dove la Maria Teresa scollina di là, un giro estremamente panoramico, abbastanza lungo ma molto molto bello. Altrimenti si può partire a metà quota perché nel Val Traversagna c'è una strada che porta alla diga di Roggiasca, che risale ai primi anni 60 e che la attraversa, praticamente arriva a metà tracciato, arriva a quota all'incirca 1000 metri dove inizia la Val d'Albionasca e uno potrebbe andare lì e fare 3 ore arrivare su al confine con l'Italia. I più arditi possono partire da Roveredo, allora aggiungeremmo altre 2 ore e mezza, quindi grosso modo 5 ore e mezza, 6 ore, da quota 300 arrivi a quota 2000 e rotti, quindi si
Ah
parla
beh,
di 2200.
no, lì
Sì,
c'è un bel dislivello lì.
sono quasi 2 chilometri di dislivello. Poi, se chi vuole fare proprio il passaggio in Italia, noi abbiamo una pietra miliare qua che era collegata sul ponte di valle rinascimentale che è scomparso nel 51, che marca da Roverero a Gravedona 37 chilometri, quindi proprio di strada. Quindi chi volesse partire da Roverero, bagnarsi nel lago di Como e poi tornare, bisogna calcolare con una tenda o soggiornando nei rifugi circa 3 giorni di viaggio. Ce n'è per tutti i gusti, direi.
E dunque la strada di Maria Teresa si integra con la rete escursionistica e con le vie più o meno antiche di questa parte delle Alpi e dell'Alta Lombardia, una strada che oggi torna ad essere accessibile al pubblico, diventando un percorso squisitamente escursionistico e culturale, con appunto la presenza di cartelli informativi che ne raccontano la storia, cartelli che sono stati curati nel loro contenuto dallo storico Jonathan Pieracci, che ringraziamo per essere stato nostro ospite. Beh, rinnoviamo l'invito al nostro pubblico di andare alla scoperta di questa strada, del suo valore escursionistico, ma anche del suo valore soprattutto storico e culturale.
Assolutamente, sì, ci sono contrabbando, ci sono le fortificazioni delle guerre mondiali, ci sono la via storica, la linea in subrica, c'è la geologia, ci incrociano tante narrazioni diverse, e nei nostri cartelli, che hanno un taglio fumettato, quindi il grafico Gianni Bertossa ha fatto un lavoro splendido di colori, di disegni basati su fotografie storiche, quindi molto fedeli, a alleggerire un po' il carico di storia, che qui è veramente notevole.
Grazie, Jonathan.
Auguro a tutti uno splendido viaggio.